Questa era i Green, Tony Carnevale, vediamo se ci sente. Tony, pronto?
Sì, eccomi, ciao
Eccoci.
Alessandro, ciao a
Grazie,
tutti.
scusa l'attesa, qui è tutto un po'.
Ma qui
Devo fare tutto da solo,
si sta
quindi. Mi
molto bene, c'è una bella aria, c'è un bel
fa
ventilatore.
piacere, infatti, dai, che sei abbastanza fresco,
Sì.
nonostante la giornata torrida. Senti, allora, abbiamo sentito una versione rimasterizzata da questo disco che si chiama Terzo Movimento, che sta per uscire in digitale, in CD se non sbaglio, oppure comunque sicuramente in digitale, in versione rimasterizzata a fine agosto, giusto?
Sì, diciamo che adesso non uscirà ancora in CD perché tra l'altro ci sono ancora dei CD in circolazione perché la versione originale di questo disco è un cofanetto triplo che in
È
realtà...
questo bellissimo cofanetto che mi hai
Sì,
portato oggi, che
sì.
comprende anche dentro altri due dischi
Sì,
tuoi.
ci sono i primi due dischi dentro. Questo era stato fatto in occasione, diciamo, è un'edizione speciale perché praticamente è stata fatta tutta un'opera coreografica su queste musiche, che si chiamava appunto Terzo Movimento, che ha avuto insomma un discreto movimento anche proprio a livello internazionale. Scusa il gioco di parole, ma è stata presentata anche al Teatro dell'Opera del Cairo, che a Roma è stata fatta anche al Teatro Olimpico. Insomma, è un lavoro molto legato al movimento del corpo, ed è stato un esperimento importante perché io sono andato a lavorare direttamente in sala prove con la coreografa per costruire quest'opera. E tra l'altro, pensa che ci hanno addirittura scritto sopra una tesi di laurea su questa relazione proprio particolare tra musicista e coreografa che si è venuta a creare, insomma. Adesso il disco, siccome essendo uscito in cofanetto triplo, non è mai uscito da solo. Quindi, con l'editore, insomma, ci siamo un po' messi d'accordo e abbiamo pensato che forse era necessario, far uscire il disco, anche se in versione digitale, nella sua, diciamo, integrità. Perché, tra l'altro, nella versione precedente, all'ultimo brano che si chiama Incompiuta, ce n'era soltanto una parte, era un brano che insomma, era diviso in due parti e la seconda parte si trovava in un altro disco e quindi diciamo in questa nuova edizione, si chiama Extended Version proprio per questo motivo, è stato riunito, cioè diciamo questa è una
Ci sarà
cosa,
anche la seconda
sì
parte.
esatto, è diventato, insomma adesso il brano è completo diciamo.
E tu quindi poi leggo che stai preparando anche un nuovo disco in vinile, poi non so se ce ne vuoi parlare, che quindi questa è una cosa ulteriore, un nuovo disco di inediti questo.
Questo è un disco nuovo, assolutamente inediti, è il primo vinile, tra l'altro, tra insomma, dei miei 8 dischi. Io ho fatto soltanto CD finora, quindi è anche un po',
Il
per
tuo
me, insomma,
debutto in analogico, se vogliamo.
sì, ma, insomma, paradossalmente, nel senso che chiaramente io con i vinili ci sono
È perché è
cresciuto,
tornato
insomma.
di moda adesso, fondamentalmente.
Sì,
Un po' è quello il motivo.
diciamo che anche io un po' mi sono riappassionato al vinile, ma ovviamente voglio uscire fuori dalla solita polemica se è meglio il vinile o il digitale,
No,
perché
certo, sono cose diverse.
sono due cose completamente diverse. Il vinile ha questo bellissimo rituale, no? Intanto di prendere il disco, metterlo sul piatto, vederlo
Esatto.
girare, dover girare le facciate, insomma,
Guardare bene anche le foto, i
Sì,
credits.
poi avere un oggetto, insomma, certo il CD veramente sembra insomma, un pezzettino di plastica, anche se poi ovviamente non è che
C'ha il suo
questo
fascino,
c'è il suo
certo.
fascino perché si sente molto bene, tra
È
l'altro.
anche più pratico in macchina, adesso, con vinile in macchina lo
Sì,
vedo ancora.
beh, ormai il vinile, insomma, cioè, diciamo, è diventato diciamo, il disco degli appassionati, insomma,
Cioè,
audiofili.
collezionisti,
Sì,
certo.
assolutamente. Loro spesso addirittura comprano il vinile, poi ascoltano il
Neanche
CD
lo tengo
sì,
sottoteca.
per non rovinare il vinile, insomma, quindi. No, però io ci tengo molto a questa cosa perché tra l'altro è un disco che si lega, ecco perché abbiamo fatto uscire prima Terzo Movimento, si lega di nuovo alla danza e ci sono delle cose che adesso diciamo è un po' prematuro dire, però insomma c'è un progetto di legare queste musiche a delle coreografie nuovamente, insomma, quindi ci stiamo lavorando sopra, insomma adesso con un po' di calma ci riusciremo anche a farlo.
Perché leggo che c'è anche un paragrafo. Tu sei qui fondamentalmente per presentare questo libro.
Sì.
Oltre alle note che ricordiamo, sarà presentato anche lunedì alla Scuola Popolare di Testaccio,
Sì,
giusto? Lunedì
esatto.
18. E vedo che c'è un paragrafo che si chiama proprio Il suono e il movimento, composizione e coreografia.
Esatto.
Quindi, diciamo, è un tema che per te è molto
Sì.
ricorrente, a cui tieni molto questo rapporto fra
Assolutamente.
danza, musica.
Assolutamente, perché c'è una relazione molto forte, a parte il fatto ovviamente che io avendoci lavorato parecchio con la danza, diciamo, mi sono sempre trovato molto bene perché è uno spazio nel quale il musicista ha una certa libertà. anche di movimento. Poi sono stato invitato spesso a fare, diciamo, dei seminari per i coreografi, per dare loro una lettura della musica un po' diversa da come sono forse sempre un po' abituati a fare, no? Perché loro si legano quasi sempre agli aspetti ritmici, perché hanno il problema di dover contare i passi, eccetera, eccetera. Invece, legare il movimento che c'è invisibile dei suoni al movimento del corpo è un altro tipo di lavoro, dove non è che il danzatore o la danzatrice si muove semplicemente sulla musica, ma diventa un elemento della composizione, cioè cercare di costruire in modo tale che chi danza sia un altro strumento dell'insieme polifonico. Ecco, detto così sembra un po' complicato, però poi in realtà vedendolo si capisce questo tipo di intenzione. E quindi nel libro c'è questo capitolo, anche se il libro poi, come tu insomma avrai visto, perché credo che tu abbia l'indice in mano, se sei andato a vedere questa cosa.
Sì, sì, l'ho sfogliato, esatto, abbastanza.
È un libro che la musica, diciamo, l'affronta a 360 gradi, con insomma, un focus particolare ovviamente sulla formazione. Perché è un libro che parte insomma da una lunghissima ricerca che ho iniziato, diciamo, nell'adolescenza, se vogliamo, a livello personale, poi a livello pubblico dall'86, scrivendo degli articoli appunto, dove cercavo di mettere in evidenza questo aspetto particolare, che è l'aspetto psicoacustico della musica, cioè della reazione umana al suono, cioè di questa capacità che ha l'essere umano di trasformare, diciamo, uno stimolo acustico in una immagine, quindi in un'esperienza psichica, che poi insomma noi spesso, per non complicare le cose o perché magari non si conoscono abbastanza, chiamiamo emozione, chiamiamo sensazione, eccetera, ma in realtà è la creazione di una immagine. Quindi il libro, diciamo, si è molto, come dire, portato, mentre inizialmente alcune cose erano delle ipotesi, no? Anche di ricerca, eccetera. Bisogna dirlo che questo poi sarebbe l'ottavo libro che io scrivo su questi argomenti, insomma, anche se poi diciamo sarebbe il quinto come titolo, perché otto edizioni, se contiamo che il precedente ne ha avute quattro. Insomma,
mi sono ritrovato, sì, quattro edizioni.
Esatto, esatto. E diciamo tutta questa ricerca, diciamo che è iniziata appunto, cioè, su questi aspetti psicoacustici, poi si è trasformata a un certo punto in un'idea metodologica, cioè ovviamente fondendo tutto con una visione della musica, perché come avrai visto forse nella quarta di copertina, la prima domanda da cui poi siamo partiti è proprio: cos'è la musica? Ovviamente è una domanda di una certa complessità, se non so se noi abbiamo qui insomma in radio i tempi per poterla affrontare, ma diciamo che quello che noi abbiamo cercato di fare è affrontare la musica con un approccio appunto non razionale, da cui la parola
Anora, che è un acronimo,
esatto, che è l'acronimo di approccio non razionale, cioè che vuol dire in sostanza occuparsi degli aspetti psicodinamici del processo creativo, per esempio, cioè di come il processo creativo viene generato, come può essere stimolato, quindi, e anche se vuoi di tutta la parte espressiva, cioè di prendere la musica come linguaggio esclusivo ovviamente dell'essere umano, che da fantasia umana a fantasia umana si realizza attraverso questa organizzazione di suoni, rifacendoci un po' a una visione molto più antropologica, no? Bisogna pensare che a chi è venuta l'idea, insomma, nell'epoca nell'epoca primitiva di costruire un flauto, cose di questo genere, ovviamente è chiaro che non aveva le scuole di musica, non aveva i teatri, non c'era nulla da imitare, nessuno da cui imparare questa cosa. Quindi diciamo che sembra abbastanza ovvio dedurre che la musica è un'esigenza dell'essere umano, un'esigenza espressiva, come lo erano, non so, le pitture rupestri, per esempio, no? Cioè cose che magari non hanno una utilità pratica, ma che manifestano diciamo, questo mondo interiore dell'essere umano, questa parte non razionale che è quella di cui noi ci occupiamo. Ecco, questo è in sostanza il punto di partenza. Poi ripeto, l'esperienza che poi ho fatto dei laboratori a partire dal 2000, ormai sono 22 anni che facciamo questi laboratori particolari, tra l'altro so che sono stati ospiti.
Sì, Stefania, la pianista Stefania Graziani.
Sì, e anche Valentin.
Ah, è vero, anche Valentin, sì. Come si chiama?
Giglio. Sì. E loro sono persone appunto che hanno...
Tuoi allievi?
Beh, diciamo che io non amo chiamarli allievi.
Certo, proprio perché non ami l'approccio tradizionale didattico.
No, perché diciamo il rapporto è un rapporto diverso.
Non è l'allievo docente.
Assolutamente.
È un rapporto da pari a pari, possiamo dire.
Ma diciamo che è un rapporto non proprio da pari a pari, perché chiaramente ci deve essere un musicista più esperto che deve fare da guida, perché poi sostanzialmente quello che noi andiamo a cercare è sviluppare in ognuno un'identità artistica originale.
Quindi, diciamo, anche tu tiri fuori poi la parte compositiva.
Sì, fondamentalmente avviene attraverso questo, avviene attraverso la creazione di musica originale, proprio perché quella parte lì è quella che è sempre stata diciamo messa da parte dalla didattica tradizionale, no? Che è molto concentrata sulle attività performative, quindi su questo diciamo esaltazione, no? Un po' anche forse esagerata dello strumentismo, no? Per cui il virtuosismo, noi li chiamiamo scherzando i palestrati,
sì, fanno ginnastica,
sì, nel senso che poi purtroppo sono cose durissime da dire queste, Alessandro, soprattutto ai musicisti che faticano tantissimo sugli strumenti. È chiaro che il suonare poi fondamentalmente è un'abilità manuale, capito? Quindi
poi distoglie forse anche dal comporre, cioè no, dedicarsi semplicemente forse solo alla tecnica.
Ma guarda, diciamo che non è che l'una cosa esclude l'altra. Quello che molto spesso io mi trovo a dire è che il lavoro che facciamo noi serve semplicemente ad andare a colmare una lacuna nella formazione di un musicista, perché un musicista che si forma soltanto suonando, adesso io qui vedo tanti manifesti politici eccetera, ed è un discorso che a me interessa moltissimo, perché dietro a questo atteggiamento della didattica tradizionale, come conseguenza ci sono delle ricadute sociali abbastanza importanti, cioè educare le persone soltanto ad eseguire qualcosa pensato da altri, no? È chiaro che porta verso la costruzione di individui, di cittadini che non so, possono essere dei bravi impiegati, dei bravi soldati, eccetera, eccetera, ma non sono diciamo cittadini creativi. Ecco, creativi vuol dire capaci di affrontare situazioni nuove, ideare, ma soprattutto anche trovare soluzioni nuove in attività che poi sono invece consuete. Ecco, quindi la valenza anche sociale, culturale di un atteggiamento formativo che è rivolto alla stimolo, alla scoperta più che altro, oltre che allo stimolo, di una propria dimensione creativa, ovviamente porta le persone verso una originalità di pensiero che poi è quella che ha caratterizzato sempre gli scienziati, gli artisti e tutte quelle persone che fanno, diciamo, del non cosciente diciamo, la sorgente, no? di innovazione, di nuove idee, di nuove opere d'arte sostanzialmente.
Sì, leggevo che tu sei anche abbastanza critico appunto verso pratiche, insomma, che hai definito forse inutili, come so, il solfeggio. Tutti ci ricordiamo questo incubo, le lezioni di nonna, no, di pianoforte, che all'inizio tu non suonavi niente, dovevi imparare per forza il solfeggio prima di poter mettere mano su uno strumento.
Guarda, allora, qui ci sono due cose. Allora, una, sì, è chiaro che io sono molto critico in fronte del solfeggio, semplicemente perché non è una cosa indispensabile per fare musica. E quindi volerla imporre cioè come un fatto che sembra inevitabile, invece mi sembra che sia un po' un atteggiamento sadico, ecco, se vogliamo, no? Poi vedendola invece da un punto di vista più antropologico, più evolutivo, se vogliamo, cioè, noi tutti esseri umani impariamo prima a parlare e poi a scrivere. Questo mi sembra una considerazione anche abbastanza banale, tutto sommato. Però la musica, essendo anch'essa un linguaggio, non ha necessità, diciamo, di avere per forza a monte, no, una conoscenza grammaticale. La musica può essere praticata, poi se uno vuole può anche arrivare a questo. Diciamo che tutti quelli che poi studiano con me alla fine poi la musica la leggono.
La sanno leggere sullo spartito.
Nel senso, questo mi pare evidente, però
Non è il fondamento, il punto di partenza.
E non ci si arriva attraverso quella tortura, appunto.
Che ricordiamo tutti, hanno da 9 anni. Uno, poi forse non è il modo nemmeno migliore per avvicinare un bambino alla musica.
Guarda, è il modo migliore per allontanarlo.
Esatto. Cioè,
proprio per fargli fare qualche altra cosa, perché è talmente noioso. Tra l'altro, non credo che nessuno di noi abbia mai visto qualcuno salire su un palco e iniziare a solfeggiare. Cioè, qui voglio dire, questa cosa è anche abbastanza. Cioè, io ci rido sopra, scusa, Alessandro, perché.
No, ma perché io mi ricordo queste lezioni, appunto. Ovviamente proprio come una tortura di solfeggio, magari un bambino forse voleva suonare, no, la canzone che conosce, invece era costretto a sol, la, da, mir, questa cosa.
Sì, che con la musica non c'entra assolutamente nulla, cioè, anche perché il libro si intitola Oltre le note proprio per questo motivo, no? Cioè, la musica non sono le note, non è il pentagramma, non sono gli strumenti, sono tutti mezzi, sono tutte cose che servono, diciamo, che aiutano, insomma. Però fondamentalmente noi dobbiamo recuperare assolutamente quest'idea della musica come linguaggio non razionale, un linguaggio espressivo e rappresentativo, e quindi dobbiamo andare a fare un lavoro di formazione in quella direzione, altrimenti diciamo anche gli stessi ascoltatori, no? Non sono preparati, cioè proprio non c'è proprio una preparazione a livello sociale, a livello culturale generale, rispetto alla possibilità di cogliere, insomma, della musica questi aspetti, fino a che continueremo a, insomma, come dire, a fare le gare, no? Tra artisti, vedere queste cose che si vedono in televisione, o anche una certa cinematografia, no? Pensa per esempio alla leggenda del pianista sull'oceano, no? Dove c'è questa famosa scena della sfida con J. D. Roll Morton, no? Cioè, dove sostanzialmente il regista fa vedere che ci sono ceduto 4 mani sul pianoforte, come se, no, potessimo. Ecco, questo con la musica non è veramente.
Anche il film sul batterista, no? Molto virtuosistico, adesso non mi ricordo come si chiama. Sì. Sì, è un film famoso sul batterista.
Guarda, questo con la musica non ha assolutamente nulla a che fare, cioè lo strumento suona per conto suo, ma non è detto che quella sia musica. Cioè, il suono di cui parliamo noi è un suono di cui tutti gli esseri umani hanno esperienza nel sogno, no? Nel sogno tu, se sogni la musica, tu ovviamente ti sembra di sentire un suono, ma non hai la percezione fisica del suono, no? Quindi che vuol dire quello? Che a livello non cosciente la musica è immagine. Ora, se la vediamo in questo modo e la consideriamo quindi un'esperienza psichica, no? Non possiamo poi, cioè, andare a pensare che per sviluppare questa dimensione, no, basti suonare uno strumento. Lo strumento, se noi muoviamo bene le dita, suona anche per conto suo, ma questo suono che noi abbiamo internamente, questo suono che è immagine interna, per diventare suono veramente, per diventare il suono fisico che poi ascoltiamo, in qualche maniera, cioè, deve essere fuso con i suoni materiali. Molto spesso invece i suoni materiali sono vuoti, cioè sono degli esercizi, insomma, che, come tu ben sai, perché insomma, anche vedendo cosa succede con gli animali ammaestrati, adesso scusa, questo esempio è un po' troppo estremo, però poi suonare uno strumento, diciamo, a monte una serie incessante di esercizi ripetitivi dove bisogna arrivare a degli automatismi, no? Attraverso questi, cioè, questi esercizi ossessivi, e quindi alla fine le mani si muovono, ma questo, ripeto, con la musica può non avere niente a che fare, se non c'è poi il senso all'interno, se non c'è questo suono, che ovviamente è un suono che non si sente con le orecchie, è un suono che passa per le orecchie, ma si sente con la sensibilità. E, insomma, il discorso è un po' complesso, non so se sono riuscito a renderlo.
No, sicuramente è un piacere ascoltarti. Io però ti interrompo solo per vorrei far sentire un brano con la partecipazione di Francesco Di Giacomo, insomma, che a cui ero molto legato, come, non so, uno zio, no, ogni tanto vedevo ai concerti, a cui parlare, era sempre, insomma, un arricchimento, insomma. Lui era sempre una persona molto intelligente, molto spiritosa, con queste battute fulminanti.
Sì.
E so che tu hai collaborato in diversi brani. Io ho qui La vita che grida, il tuo secondo disco, se non sbaglio, del 95.
Sì,
e poi anche The Power of Freedom.
Sì,
non so, ti faccio scegliere a te un brano con Francesco Di Giacomo per,
guarda,
spezzare un po' la ghiaccia.
Un'altra piccola cosa a proposito di Francesco.
Come no? Cioè,
stiamo parlando del vinile. In realtà nel vinile c'è un omaggio a Francesco Di Giacomo e a Rodolfo Maltese.
Maltese, certo, che sempre.
Perché siccome in qualche modo, insomma, mi faceva proprio piacere, a parte per le persone meravigliose che erano, per il rapporto che abbiamo avuto, dove cioè, in realtà ecco, molto spesso no, si dice tu hai collaborato col banco, nella realtà sono loro che sono venuti a collaborare nei miei dischi, cioè, questa è la cosa molto, molto bella, insomma, di cui io vado molto fiero, perché per me Francesco è stato, per altri motivi, insomma, veramente una delle persone che ha contribuito di più a avvicinarmi alla musica, soprattutto con i suoi testi, con la sua voce in particolare. E quindi ho fatto questo omaggio a Francesco Rodolfo. Nel disco c'è una versione sinfonica di La vita che grida, che però ovviamente adesso non sentiamo, ora credo che tu voglia mandare quella.
Sì, no, perché quella è un po' più lunga, dura quasi 10 minuti, quella live del Symphonic.
È proprio un'altra ancora, è proprio un'altra cosa che starà nel disco nuovo.
Ah, ok, quindi questa non esiste ancora, non si può.
Esiste.
Ok, no, io volevo mandare quella invece.
Cioè, non esiste, ma non è ancora.
Certo, cioè, io invece volevo mandare quella remastered della vita che grida del 95.
Perfetto, perfettissimo.
Dura un po' di meno, poi ci sentiamo dopo. Grazie. D'accordo. Allora, Tony Carnevale con Francesco Di Giacomo e il banco, La vita che grida.
Cerca un'altra riva che non cede mai a una notte sbagliata, ma il sole tra le dita, il sole che verrà a incendiarti la vita con tutto il suo calore, donna che sarà una vita che grida. We'll be right back. questa vita che grida.
E questa era una versione live, La vita che grida, Tony Carnevale con Francesco Di Giacomo. Quando l'avete registrata questa versione?
Dunque, questa è uscita nel 95, quindi sarà stata registrata probabilmente nel 94.
Era un live che avevate fatto insieme.
Questa che abbiamo sentito in realtà sembra un live.
Sembra, non è un live.
Ma non è un live.
Ah no, c'è il pubblico sotto, forse è stato aggiunto.
Sì, è stato aggiunto perché il brano che precede, che si chiama Quello che gli altri non sanno.
Che era sempre insieme a Tuffo Maltese.
Esatto, e diciamo era abbinato a questo brano, La vita che grida, perché la prima parte c'è un pianoforte da solo, che vuole in qualche modo raccontare il momento creativo, il momento in cui tu da solo sei con il pianoforte e ti viene questa idea musicale, cominci a metterla giù. Poi c'è questa apertura come di un sipario, no? C'è la gente, c'è il pubblico, c'è quello che è diventato il brano dopo che è stato elaborato, con anche la partecipazione di, appunto, di Francesco Di Giacomo, di Rodolfo Maltese, e a quel punto è diventata quella che era prima una tua dimensione personale, privata, intima, è diventata pubblica e diventa di tutti. Cioè non è più tua, da quel momento in poi diventa di tutti. Ecco, questo è...
Bene, comunque insomma sì, era un ricordo a cui io tenevo particolarmente, insomma, sono molto affezionato al Banco e a Francesco Di Giacomo in particolare, ovviamente anche a Tuffo Maltese, insomma. Tu quando l'hai conosciuti, cioè per la prima volta, quando hai iniziato a collaborare con loro?
Dunque, io ho iniziato prima una collaborazione, diciamo, con Vittorio Nocenzi,
certo, il fondatore.
Sì. Abbiamo fatto insieme delle cose. Poi,
che è pianista come te di formazione, diciamo.
Sì. Sì, abbiamo lavorato insieme su alcune cose, insomma, in particolare sulla danza, proprio anche con Vittorio. E poi ho conosciuto Francesco e Rodolfo, ovviamente, ed è iniziata questa amicizia più che altro, perché poi, ripeto, loro erano veramente due persone particolari. E da questa amicizia è venuta fuori poi l'idea, no?
Di collaborare.
Gli ho detto un giorno a Francesco, perché Rodolfo mi aveva già detto di sì. Rodolfo è una persona veramente, una delle persone più buone che ho mai conosciuto in vita mia. E allora ho chiesto a Francesco se a lui, insomma, no? non dispiaceva, insomma, cantare un pezzo mio, e lui, insomma, se tu l'hai conosciuto e hai parlato prima delle sue battute, sì, no? Eccetera, e lui mi ha detto, insomma, con aria abbastanza anche decisa nel suo romanesco bello, come dire, genuino, mi ha detto: a to, se il pezzo non mi piace non te lo canto.
Ecco. Non era uno che le mandava a dire,
insomma, no, secondo... assolutamente. Io ho detto: è ovvio che deve essere così, perché non te lo chiederei mai di cantare una cosa che non ti piace. Per fortuna il pezzo
vuol dire che gli era piaciuto,
gli è piaciuto molto, quindi insomma per me questa è stata una grandissima soddisfazione, perché poi lui insomma loro due sono anche venuti insieme a noi a fare un sacco di concerti con il gruppo mio, insomma, di quel momento.
E tu adesso c'hai un open project, si chiama,
guarda, diciamo che in questo momento in realtà quel progetto lì è fermo, nel senso che l'ultimo disco che io ho fatto è un disco, a parte questo omaggio che c'è a Francesco Rodolfo, è un disco prevalentemente orchestrale, un disco sinfonico. Quindi diciamo che attualmente la cosa che mi servirebbe è una grande orchestra per poter fare le cose che sto facendo adesso dal vivo. Non è facilissimo, insomma, ci si sta lavorando anche a questo, Alessandro. Spero.
Quindi hai in programma comunque di portare dal vivo questi nuovi lavori di cui ci hai parlato?
Sarebbe molto bello portarli dal vivo, sicuramente con quell'aspetto di cui ti parlavo prima, cioè con la parte coreografica.
Perché, con la danza,
sì,
insieme.
Assolutamente, perché questo io lo trovo molto affascinante, ovviamente, questa relazione tra questo movimento invisibile dei suoni e il movimento visibile del corpo umano. Poi io sono affascinato veramente da tutto ciò che danza, devo dire, non so per quale motivo, tra l'altro sono un pessimo ballerino, quindi proprio non c'è un motivo personale.
Tra l'altro non sarai tu in scena a ballare.
No, per fortuna vostra.
Non so, appunto, ricordiamo vabbè, questa ancora questa presentazione che ci sarà lunedì 18 alla Scuola di Musica di Testaccio, appunto, dove interverranno diversi artisti. Leggo che c'è anche Sara Sileo.
Sì, Sara è una bravissima cantante.
Una cantante,
tra
infatti,
l'altro,
sì.
E che tra l'altro, se, non so se tu hai avuto modo di sentire anche Dreaming a Human Symphony, che insomma è l'ultimo
infatti
lavoro.
Lì c'era un brano che appunto mi era colpito, che era The Power of Freedom, sempre con Francesco Di Giacomo.
Quello con Francesco, sì sì, infatti. Però c'è anche Sara in quel disco, che ha cantato un brano che si chiama Inside of Me, però diciamo in questa presentazione la presenza di Sara è più legata alla partecipazione alla nostra associazione culturale che si chiama appunto Anora
sì. Sì,
che è nata proprio con l'idea di cercare di diffondere questa idea di musica. Insomma, più che altro, sai, c'è Alessandro, che poi di fondo bisogna un po' cominciare a mettere in crisi, no? Tutte le credenze, i luoghi comuni che ci sono sulla musica, no?
Che li chiami quasi credenze religiose in un punto del libro,
ma sono religiose, cioè nel senso
i dogmi, diciamo, sfatare un po' questi
allora, tu considera che c'è sempre questa idea del dono, no? Cioè il dono o è un dono divino o è un dono genetico, no? Allora il dono divino, ovviamente, se tu ragioni in quella direzione, un insegnante che cosa può fare se la creatività è un dono divino? E deve mettersi davanti al suo allievo a pregare, sperando,
cioè, nasci Mozart, no, appunto, a
proposito, sperando
che tu fai,
appunto, che venga giù. Poi c'è la parte, invece, l'altro aspetto, che è il rovescio della stessa medaglia, no? Cioè il dono genetico, no? È nato per la musica, nessuno nasce per la musica, tutti gli esseri umani sono creativi, perché il primo atto che l'essere umano fa quando nasce è creare la propria mente, quindi c'è proprio un atto creativo e inizia il pensiero per immagini, che è tutta una creazione costante. E proprio grazie a questo è possibile, per esempio, emozionarsi ascoltando la musica, perché altrimenti, Alessandro, se fosse una cosa, un linguaggio che riguarda soltanto gli addetti ai lavori,
i pochi iniziati,
la musica non ascolterebbe, se nessuno si emozionerebbe. Questo vuol dire che, io faccio sempre un esempio, passamelo così, perché non è proprio, cioè, un esempio che apparentemente sembra banale, però se tu prendi un bambino in età preverbale, cioè che non parla, no, e lo lasci nella giungla, no, con i gorilla, ecco, come insomma ci ricorda Tarzan, e è chiaro che il bambino non parlerà. Ma è chiaro che quel bambino, non appena entra in relazione con l'umano, parla, perché ha quella capacità. Ora noi dobbiamo pensare, so che l'esempio è estremo, però che tutti gli esseri umani hanno il linguaggio musicale come capacità, soltanto che incontrano i gorilla, cioè, nel senso, i loro insegnanti di musica. Questo è un po' il problema, il cirito, ma insomma la cosa in realtà è molto più seria. Ecco, dobbiamo uscire da questa idea di dono.
Sì, e poi vale per anche tante altre materie, mi sta venendo in mente così adesso.
Vale per tutte le materie.
Infatti, non è solo la musica, purtroppo.
Assolutamente, ma poi...
Ti fanno odiare la matematica, ti fanno odiare l'italiano, il latino.
Assolutamente, e devi entrare nell'ordine di idee che la musica, l'espressione artistica, adesso esco proprio, mi allargo come discorso, è un diritto naturale dell'essere umano, non è un dono, cioè tutti gli esseri umani hanno questo come diritto naturale, bisogna riappropriarsene, uscendo fuori da questa logica appunto dello strumentismo, dove essere dei mostri, capito? Non bisogna essere dei mostri, ci sono un sacco di persone che, cioè tu prova a immaginare, adesso faccio un esempio banale, no? Però un Battisti, per esempio, no? Che non è, possiamo certo dire che dal punto di vista puramente vocale, se volessimo,
no, certo,
fosse, no?
Gli stessi Beatles erano autodidatti, non sapevano leggere la musica, se non avevano George Martin dietro che li scriveva tutto.
Ma lì già però il discorso è più sulla composizione, no? Se la vedi dal punto di vista, per esempio, vocale, no? Battisti non aveva una grande voce, però, questo poi so che mi attirerò un sacco di antipatie, non è minimamente paragonabile un pezzo di Battisti cantato da Battisti con un pezzo di Battisti cantato da Mina, che è considerata grande cantante. Ma
io pure preferisco la versione di Battisti, che comunque si capisce che sono
assolutamente sì. Ma perché? Quella è roba che lui sente,
esatto, anche se i testi non li scrive lui, però sono sentite,
esatto,
la musica l'ha scritta lui.
Questo è il senso che dicevamo prima della musica, cioè quando passa questa cosa, quando c'è questa comunicazione, a te arriva qualcosa del mondo interno dell'altro, della fantasia dell'altro, tu riconosci attraverso questi suoni l'umano, e questo è molto molto importante, perché quando c'è, però capito, ecco perché approccio non razionale, non è una cosa che puoi verbalizzare, che puoi dire questo è così, o lo senti o non lo senti, è come l'amore, non so come dirti, no? Cioè, poi bisogna anche avere questa capacità di sapersi innamorare, no? Non è soltanto di trovare, no, l'oggetto del desiderio.
Senti, quindi insomma, adesso ci sarà questa presentazione lunedì 18 al Testaccio, sì. E poi dopo il libro si troverà in tutte le librerie, che distribuzione avrà?
C'è già il libro in tutte le librerie, diciamo che è reperibile ovunque, anche online. È distribuito, il libro è edito da Celid ed è distribuito da Messaggerie, quindi diciamo è la più grossa distribuzione che abbiamo, insomma, in Italia, i libri, quindi è possibile già trovarlo ovunque, poi si può ordinare, insomma ci sono mille modi anche attraverso i canali online eccetera. E noi poi lo ripresentiamo tra l'altro anche ad agosto a Fabriano. E poi ci saranno altre presentazioni, insomma sicuramente faremo anche qualche altra cosa a Roma. Per il momento, diciamo, lunedì appunto 18,
ore 19, ingresso gratuito
alle 19, spero che, insomma, di vedere anche te,
spero di riuscirci, sì. C'è un concerto alle 21, però forse un'oretta posso stare.
Ce la fai. Tanto guarda, non sarà una cosa assolutamente lunga, no, diciamo durerà più o meno un'oretta, poi ci sono diversi video, insomma cerchiamo di... Abbiamo portato delle testimonianze, anche perché, non so se tu hai fatto caso alla presentazione del libro, no?
C'è anche un'introduzione appunto di Simone Scazzocchio, che è, esatto, un docente a Berkeley.
Esatto, allora, sai perché c'è questa cosa nel libro? Perché Simone... è stato un partecipante dei laboratori, cioè lui praticamente ha partecipato ai laboratori ed ha preso i principi di questa metodologia, se li è portati a Boston, no? E ci si è fatto questa bella...
Beh, c'è un bello orgoglio per te, insomma, che il tuo metodo vada anche a
Berkeley. Direi di sì, ma anche molto bello questo fatto che un tuo, ecco, in questo senso chiamiamolo allievo, no? Un tuo allievo abbia portato il tuo metodo in un altro ambito didattico e abbia poi scritto la presentazione al suo maestro, no? Sul metodo che è quello che lui ha portato lì, insomma, ecco, mi sembrava una cosa molto, molto bella questa. Poi Simone, insomma, è stato nei laboratori tra l'altro anche relativamente poco, c'è stato 2 o 3 anni, adesso non ricordo esattamente, però ha preso molto e racconta molto, perché nella presentazione appunto c'è un video dove lui racconta questa sua esperienza nei laboratori e soprattutto una cosa molto importante di cui non abbiamo parlato, perché insomma Alessandro, questo libro è talmente complesso.
Eh sì, sono tipo 200 paragrafi, 299 pagine, so, sì, 300.
Non abbiamo parlato di questa cosa, diciamo, fondamentale, che è questo apprendimento per rapporto, cioè che è un apprendimento molto particolare, che è l'esatto contrario di quello nozionistico, cioè che avviene, diciamo, quello avviene in modo unilaterale, no? C'è un maestro che dice delle cose e l'altro le impara. Einstein ha sintetizzato in una piccolissima frase invece un po' il concetto che portiamo avanti noi di formazione. Lui dice che imparare è un'esperienza, tutto il resto è informazione. Cioè, questa parola secondo me è geniale veramente, perché effettivamente la didattica tradizionale informa le persone di qualcosa. Non è vero che le forma, perché formare una persona vuol dire fargli fare un'esperienza. Noi lavoriamo sull'applicazione pratica, quindi sull'esperienza sensoriale diretta, che poi diventa la tua conoscenza, cioè si trasforma in una memoria profonda, che è quella che poi ti fa scrivere la musica, che è quella che poi te la fa anche suonare e cantare in un'altra maniera.
E quindi non so se ci vogliamo, perché io volevo far ascoltare anche qualcosa di questo terzo movimento rimasterizzato, che tu mi hai portato queste versioni, sì, ancora inedite, quindi insomma prima di chiudere volevo farne ascoltare ancora un'altra, magari lascio scegliere a te, se, perché voi avete riletto anche i quadri di esposizione di, cioè tu insomma, non so, insieme ai giornali, sì, i quadri di esposizione di Mussorgsky. Mi ricordo che era un'operazione che avevano fatto anche Emerson, Lake e Palmer,
sì, prima di tutto l'ha fatto Ravel,
esatto,
inizio,
cioè,
no?
Proprio, però nel Rock Progressi, diciamo, ecco, mi ricordavo,
sì, la partita originale è per pianoforte solo, poi Ravel ci ha fatto quella bellissima versione orchestrale, Emerson, Lake e Palmer hanno fatto quel disco appunto che si intitolava Pieces at an Exhibition, e mi ci sono messo anche io. Ci tengo però a dire una cosa, Alessandro, che, diciamo, un piccolo vanto, se me lo Come no, se lo fai passare, che la SIAE mi ha riconosciuto l'opera semi-originale.
Cioè una rielaborazione di Mussorgsky.
Sì, nel senso che è firmata proprio Mussorgsky in Carnevale. Ho visto, addirittura sì. Mi ha riconosciuto 12-24esimi, quindi insomma un riconoscimento abbastanza importante, ecco, che è un vezzo, diciamo, insomma, non è che poi questa cosa abbia dei risvolti di chissà quale tipo, però... È una cosa che è molto bella perché insomma ti dà la sensazione di aver potuto, ecco questa è la cosa bella, di come le creatività possono incontrarsi anche se non si incontrano le persone, no? C'è anche quest'altra modalità, cioè tu puoi comunque in qualche modo non è che hai collaborato con Mussorgsky, ma puoi aver preso dalla sua creatività qualcosa e poi rielaborandola con la tua creatività è diventata una terza cosa ancora, e questo io lo trovo un percorso, diciamo, che forse tutti gli artisti dovrebbero poter fare, perché arricchirsi anche della creatività degli altri è uno dei principi del nostro laboratorio, come tu sai, perché forse te l'hanno raccontato, lavoriamo su questo scambio,
è un lavoro di gruppo collettivo,
assolutamente,
diciamo.
Cerchiamo di costruire questa creatività collettiva che è insomma molto particolare, perché poi ovviamente sono in gioco realtà molto profonde, quindi è una, diciamo, un equilibrio anche molto molto delicato.
Senti, io prima di salutarti ho due curiosità. Leggo di una tua collaborazione con Patti Pravo, siccome uno dei miei artisti della vita. Cosa hai fatto in realtà? Cioè, di preciso, perché non lo so.
Allora, io di preciso ho scritto dei brani.
Ero curioso di sapere cosa hai fatto.
Che lei ha cantato, e ti dico anche qui una piccola cosa, però sembra che voglio fare l'esibizionista.
No, ma...
Allora, ti dico una cosa bellissima.
Te l'ho chiesto io, quindi.
Allora, io ho scritto questi due brani. Lei, diciamo, li ha sempre considerati due canzoni molto importanti, tant'è che una delle due in particolare, che si chiamava Ragazza Passione, se l'è portata...
Ah, bellissima, Oltre l'Eden.
Sì, se l'è portata in una ventina di dischi.
Bellissima.
Quell'altra, che è La Viaggiatrice, Bisanzio, anche quella se l'è portata...
Beh, un disco che considero un capolavoro.
Ecco, considera che lei in un'intervista che ha fatto, e questo è veramente insomma una cosa che mi ha dato una grande soddisfazione, ha dichiarato che la canzone alla quale lei tiene di più delle sue è La Viaggiatrice Bisanzio.
Quindi, no, ma non mi sorprende, perché comunque soprattutto anche il disco Oltre l'Eden è proprio un disco cult.
Io sono partito da lì, i due miei brani stanno in quel disco lì, poi appunto lei se l'è portato un po' ovunque, ma questa è finita lì la mia collaborazione, nel senso...
pochi ma buoni, diciamo, sono stati.
sì, ma io poi non mi sono mai messo nell'idea di fare l'autore di canzoni, le scrivo, ma insomma è stato un caso particolare quello, veramente particolare.
Molto belli, complimenti, non mi ricordavo che fossero proprio questi brani. E poi un'altra curiosità, quella che ho scoperto, che tu sei l'autore anche della sigla di Appuntamento al Cinema. Noi per anni e anni abbiamo sentito, io non sapevo che era la tua, però sono andato a risentire oggi su YouTube, quando l'ho sentito, ma lui è Tony Carnevale.
Sì, beh, vabbè, quella cosa è stata 26 anni in onda in tutte le reti Rai. Anche quello, sai, sono situazioni particolari, sai, sono cose che succedono per caso, nel senso, io mi sono trovato in una situazione particolare a un certo punto, un giorno, in questa società di post produzione video, sono entrato in una stanza e c'erano queste persone che stavano discutendo della sigla Appuntamento al Cinema, mi hanno chiesto se potevo fare una proposta, sono andato via di corsa, sono tornato un paio d'ore e quella è stata 26 anni in onda, per dirti, sono i casi della vita.
L'ho messa in sottofondo un attimo, giusto proprio per ricordarla. Vabbè, quindi adesso è giusto, era così una mia curiosità per divertirmi. Senti, quindi per chiudere, non so, quali brano vuoi far ascoltare della tua versione rimasterizzate?
Visto che abbiamo parlato di Mussorgsky, che dici? Forse potrebbe essere...
I quadri, no? Sì, è un po' lunghetta, però dai, nel frattempo ci facciamo un po' di foto ricordo della puntata.
D'accordo.
Okay. Io ti ringrazio, sarei a parlare con te per un'altra ora, però purtroppo il tempo stringe, dobbiamo un po' chiudere. Sennò veramente sarebbe stato un piacere veramente ancora continuare a parlare con te.
Dai, ci torno comunque.
Dai, magari quando esce il vinile a settembre.
Certo,
magari,
assolutamente sì, assolutamente
ci possiamo rivedere. Grazie ancora Tony.
Grazie a te, Alessandro, grazie a
allora,
tutti.
Ci salutiamo con questa versione di quadri, diciamo, quadri di un'esposizione di Mussorgsky, tratta dal terzo movimento, versione rimasterizzata, che uscirà a fine agosto.
fine agosto, sì, dovrebbe essere massimo primi di settembre, credo che sarà fuori.
Bene, grazie ancora a Tony Carnevale, Quadri. A
grazie
presto,
a voi, grazie. Ciao a tutti.